complesso. E gli autori, anche solo questo, gli autori sono almeno tre di questo libro. È detto del profeta Isaia, ma gli studiosi, leggendo poi ci si accorge, hanno identificato almeno tre profeti diversi che hanno scritto questo libro. E il brano della prima lettura che abbiamo letto è stato scritto da un profeta che ha sperimentato il dramma dell'esilio. L'esilio per Israele è stato un momento terribile in cui ha dovuto proprio rimettere in discussione tutto se stesso. L'esilio è questo, nel 583 circa avanti Cristo, l'esercito babilonese è sceso nella terra di Israele, ha assediato Gerusalemme, si è impadronito di Gerusalemme, ha raso al suolo la capitale, ha portato morte e distruzione, ha preso i tesori che c'erano a Gerusalemme, ha preso le persone sopravvissute e le ha portate a Babilonia, così che in Israele non c'era quasi più nessuno. Certamente i migliori artigiani, persone di particolare intelligenza e cultura, tutta la corte era stata portata a Babilonia. I babilonesi sfruttarono questi ebrei per fare delle opere che servivano, così che il popolo di Israele si trovò deportato in una nazione straniera, quindi non aveva più la terra, non aveva più il luogo dove pregare, come se ci distruggessero la chiesa e non aveva un culto, niente, la possibilità di trovarci, neanche potevano pregare in pubblico, perché a Babilonia le preghiere degli ebrei non erano considerate, anzi. E questa cosa non è durata un anno o due, è durata 50 anni. Questa esperienza di sradicamento totale e di impoverimento assoluto è durata 50 anni, per cui ci sono state delle persone che, portate via da Gerusalemme, non sono più tornate a Gerusalemme, non l'hanno più rivista. E ci sono state persone del popolo israele che sono nate in Babilonia e non avevano mai visto Gerusalemme. Potete immaginare che col passare del tempo, 10 anni, 20 anni, molti hanno perso la fede e hanno detto: se Dio, il nostro Dio, doveva preoccuparsi di noi e ci ha lasciato in mano i babilonesi e ci lascia qui e non ci dà più nemmeno la possibilità di pregarlo, di celebrare le nostre feste, allora non era Dio. Forse Dio è Marduk, il Dio dei babilonesi. Ma certo. Invece, all'interno del popolo di Israele, di questi deportati, qualcuno ha conservato la memoria del Signore, ha conservato la memoria delle preghiere e ha continuato a chiedersi: ma perché è successa questa cosa? Che cosa ci sta insegnando tutto questo che stiamo passando? Questo impoverimento così, così difficile da mandare giù. A un certo punto appunto ci sono stati alcuni, tra cui il profeta che ha scritto questa pagina, che ha cominciato a pensare, a dire: questo essere diventati così poveri, questo non avere più la possibilità di dire chi siamo, almeno in pubblico, ci ha fatto scoprire gli altri, gli stranieri, appunto i babilonesi, all'inizio terribili, hanno ammazzato i nostri padri, hanno deportato i sopravvissuti. Ma poi a un certo punto tra di essi abbiamo trovato, tra questi stranieri, abbiamo trovato qualcuno che ci ha dato da mangiare, qualcuno che si è ospitato in casa sua. Ci sono state anche delle persone buone. E allora il profeta, nella prima lettura che abbiamo ascoltato, dice: guardate, il Signore non si è dimenticato di noi, ci darà la possibilità di tornare, certamente torneremo a Gerusalemme, arriverà quel giorno. Ma non solo, non torneremo solo noi, torneranno anche gli stranieri, e tra questi anche i babilonesi, ma anche stranieri di diverse parti del mondo, anche quelli di Tarsis, che è lo stato di Gibilterra, che per gli ebrei era proprio il confine della terra, arriveranno tutti a Gerusalemme. Ma non solo, porteranno dei doni a Gerusalemme, e non è finita. Il Signore tra questi stranieri prenderà alcuni e li farà diventare suoi sacerdoti e leviti. È proprio l'ultima frase che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Guardate che dire una cosa del genere era veramente ribaltare la visione del mondo prima dell'esilio. Cioè dire che degli stranieri, tra alcuni stranieri, Dio avrebbe scelto dei sacerdoti. L'idea che c'era prima dell'esilio era che Israele era il popolo di Dio e i sacerdoti erano i prescelti della tribù di Levi. E quindi i Leviti, solo tra i Leviti potevano esserci dei sacerdoti che erano ebrei doc. E invece qui il profeta dice, guardate, il Signore prenderà anche tra gli stranieri dei sacerdoti. Dire questa cosa vuol dire che il profeta propone un cambiamento radicale di modo di vedere l'identità degli ebrei, ma anche l'identità stessa di Dio. Appunto, come vi dicevo prima, si diceva, noi siamo il popolo di Dio e Dio è il nostro Dio. Noi siamo gli unici che crediamo nel Dio vero, tutti gli altri credono in dei falsi. Noi siamo il popolo eletto, loro no. Adesso invece succede che il profeta dice, ci sono degli eletti anche tra gli stranieri, anzi addirittura il Signore andrà a cercarsi qualcuno che faccia il sacerdote, che faccia pregare noi che siamo ebrei, anche se lui non è ebreo, e ci faccia incontrare Dio. Una visione davvero fuori da ogni aspettativa, sorprendente. E tutto questo è avvenuto, potremmo dire, e lo dico con un po' di tremolio, grazie all'esperienza dell'esilio, che è stata un'esperienza terribile. Al tempo di Gesù queste discussioni erano molto sentite. Al tempo di Gesù comunque il popolo di Israele era tornato da 4 secoli e più a Gerusalemme. Aveva passato di tutti i colori, ma insomma abitavano la terra di Israele. E molti appunto riaffermavano una teologia e una visione politica ben precisa, quella appunto dell'essere il popolo di Dio. E gli altri popoli erano i goim, cioè le genti. I greci, sempre a quel tempo, dicevano noi siamo i greci, gli altri sono i barbari. Così in tantissimi popoli. Ogni popolo dice noi siamo meglio degli altri, abbiamo qualcosa in più. E al tempo di Gesù la domanda su chi sarà salvato tra gli uomini aveva sostanzialmente questa risposta da parte dei maestri, dei teologi del tempo. Saranno salvati i figli di Israele. Perché? Perché sono il popolo di Dio. Ma anche se un figlio di Israele commette dei peccati, verrà salvato. E gli altri no, gli altri sono i cani, perché oltre a chiamarli voi le genti li chiamano anche i cani. Avete presente quell'episodio in cui c'era una straniera, una donna sirofenicia che va da Gesù, sirofenicia cioè straniera, non ebrea, ma appunto libanese potremmo dire, va da Gesù, gli dice guariscimi la figlia che sta male, e Gesù gli dice uè, ma lo sai che i padroni danno da mangiare ai figli, non ai cani? Questa quale dice a Gesù, sì però i cagnolini sotto la tavola prendono le briciole che cadono dalla tavola dei padroni, avete presente? E Gesù chiama questa donna qui, dice, i cani, perché fa riferimento a come la maggior parte della gente, degli ebrei, pensava agli altri che non erano ebrei. Allora capite che dire che Dio prende anche tra degli stranieri dei sacerdoti è veramente una visione straordinaria. E Gesù appunto, che alla fine guarisce la figlia di questa straniera, Gesù appunto non faceva altro che dire che Dio amava tutti gli uomini. La volontà di Dio è quella di salvare tutti gli uomini. Questa convinzione di Gesù noi la vediamo fin dall'inizio del Vangelo di Luca. Dopo i Vangeli dell'infanzia, che raccontano appunto la nascita di Gesù, Gesù viene presentato già adulto, che va a Nazareth, al suo paese, ai suoi compaesani. Va nella sinagoga di Nazareth, legge un brano del profeta Isaia, e poi alla fine i suoi compaesani dicono, allora, hai già fatto dei miracoli a Cafarno, falli anche qui. Si aspettano che Gesù faccia dei favori ai suoi. E Gesù risponde dicendo, ma lo sapete, no? Che al tempo di Elia c'erano tante vedove durante la carestia, ma l'unica vedova a cui Elia diede acqua e da mangiare era una vedova di Sarepta di Sidone, appunto una non ebrea, una straniera. E c'erano molti lebbrosi al tempo di Eliseo, ma l'unico lebbroso che Eliseo guarì era Naaman, il Siro, cioè un siriano, non un ebreo. Questa cosa qui, non so se vi ricordate questo episodio, ma è proprio all'inizio del Vangelo di Luca e ci dà il tono un po' dell'atteggiamento di Gesù rispetto a questo tema. I suoi compaesani per queste parole lo prendono, lo portano sul monte e poi lo buttano giù a ammazzare lì, seduta stante. E Gesù fugge in mezzo alle persone, si nasconde in mezzo alle persone e va via, ma se no l'avrebbero ucciso subito lì. Perché? Perché diceva che Dio era stato buono con gli stranieri. Perché affermava che Dio vuole salvare tutti. Per Dio, allora, non c'è un uomo più di un altro, ma ogni uomo è speciale. Non c'è nel modo di amare di Dio un privilegio a scapito di altri. Se qualcuno è privilegiato, non è a scapito di altri, ma è per il bene di tutti, è per il bene di tutti gli altri. L'amore di Dio è questo qui, e Gesù afferma proprio questa universalità dell'amore di Dio. Quindi non c'è che un ebreo, perché è ebreo, è meglio di un greco. Non c'è che, non esiste che, non so, un italiano è meglio di un sudafricano, o un brasiliano è meglio di un algerino. Tutti, ognuno è destinato alla salvezza dal punto di vista di Dio. La domanda, sono pochi quelli che si salvano, perché il Vangelo di oggi comincia con quella domanda lì. È una domanda mal posta, perché dal punto di vista di Dio tutti sono destinati alla salvezza. Se fosse per Dio, Dio salverebbe tutti, perché ognuno è come suo figlio, è suo figlio. È amato di un amore particolare e personale. Questo è il motivo, secondo il Vangelo di Luca, per cui Gesù è morto. Gesù è morto perché diceva questa cosa qui, che Dio ama tutti e che vuole salvare tutti. E questa cosa qui era quasi ancora al tempo suo incomprensibile. Solamente qualche profeta pazzo, come appunto l'autore di quella pagina del profeta Isaia, del libro del profeta Isaia, aveva affermato. Allora, su qui ci fermiamo un momento e ci diciamo, ma io sono proprio convinto che Dio vuole salvare tutti e che Dio ha questo sguardo di amore particolare e personale verso l'uomo. Magari ci viene a dire, ma certo che lo so, ma ci mancherebbe, io sono convinto che Dio vuole salvare tutti. Però non facciamo troppo la svelta a questo ragionamento, non rispondiamo così alla svelta, perché guardate che dentro di noi c'è sempre la fatica del confronto con l'altro, col diverso, con lo straniero. Perché chi è diverso ci fa sempre un po' paura. Poi se fa di tutto per farci paura, abbiamo anche molte ragioni per avere paura. E come facciamo a guardare il diverso, lo straniero, quello che ha ragione diverso? Che poi non è detto che sia solo straniero, potrebbe essere anche mio fratello, il mio vicino di casa, quello con cui ho fatto l'elementare insieme, che eravamo amicissimi quando eravamo nelle elementari fino all'adolescenza, e poi dopo abbiamo litigato e non ci sopportiamo più. Eppure anche quello lì, proprio quello lì, dal punto di vista di Dio, è destinato alla salvezza. Dio vi vuole bene tanto quanto vuole bene a me, e fa di tutto perché lui possa conoscere la salvezza, come fa di tutto con me perché io possa conoscere la salvezza. Allora la prima cosa è dire stamattina al Signore, Signore aiutami a superare la tentazione di fare le distinzioni, che poi diventano separazioni e che infine diventano esclusioni. Non ho detto le parole a caso. Noi facciamo le distinzioni, cioè io non sono come te, poi dalla distinzione diventa una separazione, te va per la tua strada, che io vado per la mia. E infine rischiamo di fare l'esclusione. Te che vai per quella strada lì sei sbagliato, io che vado per la mia strada sono giusto.